confidente a Marino Moretti. Il brigadiere fece un balzo dalla seggiola, sgranando bene gli occhi in faccia al suo interlocutore. «Dite sul serio? Ne siete proprio certo?» esclamò. «Come son certo d'essere qui a discorrere con lei? È proprio Napoli?»
«Napoli in persona».
«E com'è? L'avete visto bene? Dite, su!» «Comincia a invecchiare. Ha la barba e i capelli brizzolati. Un po' curvo di spalle, ma robustissimo ancora. Il naso aquilino, gli occhi verdi, le mani enormi, una cicatrice sulla gota mancina. È lui! È lui! Voi ci guadagnate la taglia di 1000 lire e io le filettature di maresciallo. Volete bere? Mi dica piuttosto, come si fa?» «Ah, ecco!» E il brigadiere corrugò la fronte. «Ora vi esporrò il mio piano, ma...» Si interruppe, ripreso da uno scrupolo. «Bene inteso che voi...»
«Io... cosa?»
«Facciate sul serio e non mi svoltiate all'ultimo momento. Del resto, se scantonate di una virgola, guai a voi!»
Il vecchio bracconiere ebbe un sorriso di sprezzo che gli illuminò tutta la bella fisonomia, un po' astuta, arsa dal sole e consumata dagli strapazzi. Poi, frugandosi febbrilmente in petto, ne tirò fuori un medaglioncino legato a un nastro e lo cacciò con un moto convulso sotto gli occhi del brigadiere, dicendogli: «A lei, guardi, questa è la garanzia».
«La garanzia? Che garanzia?»
«Ma non capisce, ma non ha capito ancora che io non faccio la spia, che a me non importa nulla né del brigante, né della gente che ha ammazzato, né della giustizia, né di Domeneddio. Non ha capito che non ho più niente, che non mi curo più di niente, né dei quattrini, né della pelle, e che se son venuto da lei, ci son venuto per uno scopo solo: vendicarmi. Che se io ricetto il fuoruscito, lo faccio per una ragione sola: per farlo arrestare io, proprio io. E perché lui lo sappia dopo che sono stato io che l'ho fatto legare e che lo mando in galera, perché mi veda bene ridergli sulla sua faccia di bronzo quando loro gli metteranno i ferri ai polsi. Ha capito ora?»
Il brigadiere guardava fisso, ancora imbarazzato, il ritratto sbiadito nel medaglioncino d'ottone. Il bracconiere tirò un respiro lungo e seguitò a voce più bassa: «Io ero in America e la concetta s'era acconciata per casiera laggiù al castellaccio, quando Napoli, che non mi conosceva, andò per rubare, e lei sentì, scese in quel modo com'era, scalza e in camicia, e s'ebbe la scurinata che le divise la testa. Quando tornai il delitto era successo. Da allora Napoli s'era dato alla macchia, batté le maremme e ne fece di tutti i colori. Io vendetti le poche robe che rimanevano e venni a stabilirmi quassù coi miei risparmi. Per 20 anni non ho praticato nessuno, sono stato solo come un rospo nella mia casa lungo il Padule, in un posto, con tutto il rispetto, signor brigadiere, da cignali selvatici. Ma lui, Napoli, dopo mutò paese, batté l'agro romano, aggredì, ammazzò, rubò. Non lo pigliavano, era come il lupo della miata, introvabile. Poi sparì, lo credettero morto. Oh, ma io lo sapevo, sa, lo sapevo che sarebbe ricomparso, lo sapevo. Me lo diceva il core, e ho aspettato perché avevo fatto un voto e tutte le sere lo rinnovavo prima d'andare a letto, accomodando i fiori davanti al ritratto di quella santa. E finalmente c'è capitato, e stanotte gli darò asilo, io, in casa mia, capisce?
Perché? Lui non vi conosce?
Non mi ha mai conosciuto, e come poteva immaginarsi che io stessi qui? In che modo sia andata non lo so, è stato un miracolo del cielo. C'è cascato, è in trappola e ci resterà, questo è sicuro. Poi, mandando lampi dagli occhi, Pirico domandò a se stesso: «Ma come ho fatto a trattenermi stamane?»
«Non ci mancava altro!» urlò il brigadiere.
«Se me l'ammazzavi ero bello e rovinato. Badi, c'è corso poco, c'è scattato un ette, ma mi son fatto forza, ho pensato dentro di me. Cos'è per un uomo come quello la morte? Una liberazione! Invece no, all'ergastolo, chiuso fra 4 mura, solo, con suoi rimorsi se ne ha. La morte lenta, assorsi a gocciole, ora per ora, minuto per minuto. Creperà come un cane. E son venuto da lei».
«E questa», disse il brigadiere, rendendo a Pirico il suo medaglione, «questa sarebbe...»
«Sì, signore, la concetta».
Ma lui, il brigante, dove l'avete pescato?
Nella macchia, signor brigadiere, nel fitto della macchia, preso in un laccio per una gamba, come una volpe, signor brigadiere, come una volpe, e non l'ho ammazzato.
Par che sia venuto dal mare, di dove precisamente non me l'ha voluto dire, muto su questo punto come un pesce.
Ma ha abboccato, però, ha abboccato.
E stanotte?
Stanotte cena da voi?
E ci dorme. Gli ho detto dove ho la mia casa. Si ricorda dei posti, ci verrà.
Vedremo. Io arriverò verso la mezzanotte.
Venga un po' dopo.
Con due uomini.
Venga avanti lei solamente, mi faccia il piacere, li lasci appostati.
Imito il grido dell'assiolo.
Lui dorme.
A farlo dormire ci penso io, c'ho un vino.
Voi mi aprite.
Lei entra in punta di piedi, io la guido fino al letto del bandito.
Io gli punto la rivoltella alla fronte.
E parlottando a voce bassa, i due uomini scesero le scale e arrivarono fino alla porta della piccola caserma, dove, con una energica ed espressiva stretta di mano, si separarono.
La casa di Pirico, una capanna a un piano, bassa, sinistra, solitaria, si alzava al confine della macchia su un argine sempre verde per l'umidità di sotto che faceva prolificare le erbacce, i licheni e le borraccine. Un pezzo di prato coltivato a orto, una stalluccia scalcinata e rovinante, un rozzo canile per ricoverare il feroce Paranà, ricordo dell'America lontana, quando piovesse, completavano gli accessi ed annessi di quella proprietà in miniatura, di quell'asilo d'un misantropo che s'era eletto a compagne le belve, a patria la foresta, tutto chiuso nel suo acerbo dolore e nel suo acre desiderio di vendetta, sdegnoso e solitario, isolato fra due formidabili barriere, la macchia e il padule. Quando il bracconiere pose piede sull'argine e la sua alta figura si profilò sul cielo burrascoso, uno stormo d'anitre selvatiche si levò a volo con fragore sull'acque e Paranà, sciolto a guardia della casa, balzò incontro al padrone festeggiandolo con perduti mugolamenti di gioia. Pirico ebbe un sussulto, gli parve che tutto il sangue gli rifluisse con estrema violenza al cuore. Si sentì mancare per la prima volta in vita sua e scivolò lungo il margine erboso, rimanendo a sedere sulla proda con le gambe ciondoloni nel campo sottostante, in faccia alla palude silenziosa. Il cane gli posò la testa gigantesca sopra una spalla cercando di leccargli il volto, ma lui se lo tirò sulle ginocchia, appoggiò la fronte a quella dell'animale, gli disse tante cose negli orecchi pelosi tenendolo stretto, abbracciato come un fratello, e il cane guaiolava scodinzolando quasi capisse, e quando ebbero finito di discorrersi a quel modo, tutti e due avevano gli occhi come se avessero pianto, l'uomo e la bestia. Quegli finalmente si levò su a fatica ed entrò in casa sempre seguito dal cane e lì cominciò a singhiozzare per davvero. Andava così e veniva per la stanzetta bassa caricando uno schioppo enorme, una spingarda da palude con veccioni grossi come ceci e si interrompeva ogni pochino per asciugarsi col dorso della mano le lacrime che scorrevano rotonde dai suoi occhi sulle gote ispide bruciacchiate dal sole e passando dinanzi al ritratto della concetta incorniciato di fiori sulla mensola di legno gli buttava un'occhiata quasi a domandar coraggio. Quando ebbe caricato il fucile legò col guinzale Paranà che mutò il mugolio in un abbaio rotto di gioia e di conquista. Uscì con lui, lo legò a un piolo sulla sponda del padule, si allontanò di qualche passo, disse accennando al cane la linea lontana dell'orizzonte. «Bada, sai!» Paranà si voltò di scatto, guardando laggiù verso il cielo buio solcato di lampi, con gli orecchi ritti, una zampa rovesciata contro il petto, tutto il gran corpo irrigidito. E Pirico imbracciò l'enorme spingarda, mirò preciso e lasciò partire il colpo. Il cane, con la testa sfracellata, fulminato, s'accasciò sull'erba fradicia senza movimento. L'uomo gli legò al collo il guinzale, rotolato due o tre volte, poi cercò un sasso, fece un nodo scorsoio all'estremità del laccio, ve lo passò, lo legò ben forte, poi, voltandosi da un'altra parte, spinse cane e pietra nell'acqua livida, che s'aprì e si richiuse con uno sciacquio breve. Sul padule ripiombò tetro, plumbeo, il silenzio afoso del prossimo uragano, mentre uno svolo di corvi spaventati dall'esplosione della spingarda roteava alto sulla morta gora, gracchiando spaventosamente. Pirico, a capo basso, entrò in casa, levò il ritratto della morta dalla mensola di noce, lo baciò, se lo nascose in petto accanto a quell'altro, scaraventò via i fiori, poi, afferrato un secchio, uscì, lo riempì due o tre volte, lavò le macchie del sangue lungo l'argine, poi, lasciatosi cadere a piedi il recipiente che rotolò giù per il pendio erboso nell'orto, rimase immobile, guardando senza vedere, con gli occhi sperduti nell'immensità nebulosa che si stendeva di faccia. Rimase così lungamente, come se tutte le cose d'intorno gli fossero estranee, e non s'avvide neppure di quando il sole calò sulla distesa d'acque livide, segnandola in mezzo d'una lunga striscia vermiglia. I nuvoli enormi, bassi, che parevano con le pendule trombe delle nebbie sfioccate voler bere l'onde immobili di tratto in tratto balenanti di fosforo alla luce veloce d'un lampo, diventarono violetti, poi d'un turchino cupissimo, poi neri. Sulla solitudine della lama diminuirono i bagliori, si affievolirono, si spensero. Si udì intorno alle sponde l'intermesso e chioccio chiacchierio delle rane lacustri che si rispondevano di ciuffo d'erba in ciuffo d'erba, di ninfea in ninfea. Qualcuna a un tratto si tuffava, quasi con rabbia, con un tonfettino rapido e sordo. Le altre seguitavano a parlottare, senza azzardarsi ad innalzare il gran canto della notte, poiché la luna gialla non appariva sull'orizzonte barricato dalla nuvolaglia sempre più minacciosa e oscura. Il buio ravvolse tutto come in un sudario opaco. Un uccello acquatico gridò disperatamente: «Di dove?» La macchia si agitò lontana con un tremito prolungato di foglie, poi fu silenzio, impenetrabile, assoluto. Le bestie e le cose, atterrite, aspettavano mute lo scoppio dell'uragano che covava sopra di loro, e nel silenzio all'uomo parve di seguitare a udire il ciarlottio delle rane, distinto, aspro, scolpirsi nel suo cervello in una frase di significato umano, ripetuta fino alla sazietà, fino al delirio. Immobile, come abbarbicato al terreno, ardeva tutto. Le tempie gli pulsavano in modo tremendo. Davanti ai suoi occhi, nell'ombra, si incrociavano faville. Non discerneva più nemmeno il fioco, indistinto, freddo bagliore che divideva l'acque cupe dal cielo cupo. Una nebbia cinerea gli ingombrava il pensiero, e in quella nebbia passavano e ripassavano, alternandosi, gli unici due esseri per i quali aveva vissuto fino allora. Concetta, il cane.
Accidenti! Credevo che foste morto. Su, compare, su, bevete di questo che risuscita la gente. Venite in casa, cosa vi salta con cotesta febbre di sdraiarvi costì? Ho dovuto faticare per trovarvi, sapete.
Il bandito, ancora forte come un rovero, aiutava Pirico a entrare nella capanna, reggendolo stretto col braccio sinistro sotto l'ascella, industriandosi col destro ad accostargli alla bocca una fiasca d'acquavite di grano. Entrati dentro, chiusa la porta, sprangate le finestre, Napoli accese un lume, l'accostò alla faccia del compagno che batteva i denti, scrutandolo fin nel bianco dell'orbite con due occhi che parevano fiamme. Il bracconiere, sotto l'azione del liquore atroce, ripigliava fiato, rifaceva il colore, si alzava barcollante, buttava un fascio di sarmenti sul camino, vi appiccava il fuoco, borbottando: «Non è nulla, compare, proprio nulla. È la febbre, sapete, la febbre della Maremma. Mi ha acchiappato a un tratto. Ora mi passa, sto meglio, non ci pensiamo più. Aiutatemi a far da cena». Napoli guardò bene in viso il suo ospite. Poi, con una mossa di noccolata, s'alzò, si sfibbiò la cartucciera, sfilò dalla cinghia dei pantaloni un pugnale, una rivoltella, depose ogni cosa sopra una seggiola. Poi si levò da tracolla il fucile, una meravigliosa arma di liegi damaschinata del calibro 10 a triplice chiusura col calcio a pistola. Verificò macchinalmente le molle dei cani che scricchiolarono seccamente e l'appoggiò in un angolo,
carico e al punto. Quindi si mise a sfaccendare intorno al fuoco. Mentre Pirico andava e veniva con la brocca dell'acqua, coi piatti, i bicchieri, due fiaschi di vino, e buttava sul desco di quercia una tovaglia bianca e spezzava il pane duro dall'orliccio color di bronzo, il bandito rompeva l'uova nel tegame dove l'olio soffriggeva, pigliava dalle mani del compagno il barattolo della conserva, la versava adagio sulla frittata, ravvolgendola con la forchetta di stagno. Un'aria georgica circonfondeva quelle due rudi figure intente all'opera mite, mentre le loro immense ombre andavano e venivano sulle pareti bianche illuminate dalla bilicne a tre fiamme, sospesa per la catena alla bocca d'una serpe di ferro rozzamente contorto, e di fuori l'acqua scrosciava con rumore ampio e maestoso, rovesciandosi sullo specchio del lago e sul fittume della foresta, che ogni tanto si udiva lontana scuotere al vento la gran criniera di foglie. Il pasto fu tacito, il bracconiere e il bandito mangiavano, spezzando il pane con le mani noderose e dandosi di tratto in tratto un'occhiata alla sfuggita, quasi che non si fossero ancora bene studiati l'uno con l'altro. Infine, come il primo fiasco cominciava a diventar leggero alle mani che spesso lo impugnavano pel collo e il colore delle gote livide rincupiva, acceso dal sangue che andava riscaldandosi, Napoli per il primo ruppe il silenzio. «Compare!» esclamò tendendo il bicchiere pieno e scrutando contro il lume il suo bagliore di rubino. «Compare mio, se fate proprio sul serio, mi dovete permettere qualche piccola domanda.» «Eccomi qua», rispose il bracconiere toccando il suo col bicchiere di Napoli. «Bene», ripigliò questi dopo aver bevuto. «Come va che voi che fate il cacciatore, che siete un po' in contrasto con la legge, che abitate qui solo come le bestie feroci, non tenete nemmeno un cane, da cinghiale, da lepre, da pastori, nemmeno un pomero spelacchiato?» Pirico s'alzò senza rispondere, andò a una cassapanca, l'aprì, ne tirò fuori due collari, li buttò sulla tavola. «A voi», disse, «ne avevo due cani alti così, affezionati, capaci, umani, e m'hanno ammazzati anche quelli. In che modo? E chi lo sa, non ho più nulla, tranne il fegato, la spingarda e la volontà di vendicarmi, capite? E ho bisogno di girare la macchia, di notte e di giorno, senza cattivi incontri, capite? E poi, quando sarà quell'ora, filo sul barchetto e via, verso il mare.»
«Anco voi, verso il mare? Ma se fu un mare che mi portò via, ed è stato il mare che m'ha ricacciato quassù, non intendete?»
Pensò un poco, poi fece un gesto di noncuranza e, afferrando il fiasco nuovo, lo manomesse, versando a vanvera nei bicchieri e arrossando la tovaglia.
«Perché», seguitò, «se voi fate sul serio, l'avete pure a sapere chi tenete in casa, no? Bene, io sono di questi posti o di vicino e vengo. Di dove vengo non ve n'ha importare. Vi dico solamente che è la nostalgia che m'ha ricacciato a crepare qui. E andrò anco più in là, dove son nato, a farmi ammazzare, intendete? Perché fuori di questi boschi io soffoco, io ci muoio, ma ci muoio di mille morti, perché...»
E s'alzò un po' teatralmente, con l'orgoglio negli occhi di chi sa di produrre un certo effetto.
«Io son Napoli! Napoli, lo sbandito! E c'ho addosso 1000 lire d'Italia, e non morti una diecina, ecco!»
E bevve d'un fiato e posò il bicchiere di colpo sulla tavola con un tonfo secco. Pirico prese il fiasco e mescé di nuovo con polso fermo, guardando fisso il bandito che si ripiantava a sedere al rovescio, accavallato alla seggiola, coi gomiti poggiati alla spalliera. Tacquero un poco mentre il brigante caricava la pipa, finché l'altro gli porse un fiammifero acceso, dicendo:
«Napoli, siete Napoli, e va bene. E ne avete ammazzati 10, e se lo dite voi sarà. E ci avete la taglia di 1000 lire, e va benone. E vi dico che questa casa è di me com'è di voi, e che quando c'è pericolo son qua io. E non so perché vogliate andare, come avete detto, più in là, forse al paese vostro, a farvi ammazzare. E perché?»
«Perché», rispose il fuoruscito abbassando la voce, «perché ho da farne un altro.
e strizzò l'occhio immergendosi in una nuvola di fumo.
«Oh, guarda!
E chi è?»
«Questo non vi interessa».
«Avete ragione, scusate».
«Del resto, cosa mi fa a me se ve lo dico? Oramai...»
«Dunque, datemi da bere e statemi a sentire. È una faccenda che si riconnette al primo affare».
«Quando ammazzaste il primo, capisco».
«Cioè, quando ammazzai la prima».
«La prima?
Ah, perché era una donna?»
«Una donna».
Pirico, senza volere, accostò la seggiola a quella del bandito, che seguitò, mentre l'altro, per dominarsi, beveva e cominciava a caricar la pipa anche lui.
«Si chiamava Concetta.
Bella.
Bella come la Madonna del Molino fatta di terra bianca e pitturata.
Lei ci aveva il marito in America, uno venuto di fuori del paese e costretto a emigrare, perché non lo volevano far lavorare per via che era forestiero. Sapete bene le solite cose».
«Son pratico», disse bruscamente Pirico, lasciandosi cascar la pipa e chinandosi a raccattarla.
«Dunque lei era bella, sola. Io ero tornato da fare il soldato quando trovai questa sposa giovine senza il suo uomo, e con lei s'era stati ragazzi insieme. S'era fatto all'amore per ridere. Che è, che non è. Ci si trova oggi, ci si trova domani. Si ragiona del passato, si fruga nella cenere e stuzzica oggi, stuzzica domani. Si riaccende il fuoco spento e si diventa matti tutti e due, matti da legare.
Cosa avete? Vi ripiglia la febbre».
«Nulla, nulla, ci sono avvezzo. Guardate, ci bevo sopra. Andate innanzi».
«In due parole mi sbrigo».
S'arrivò a un punto che si decise che si sarebbe fuggiti, tutti e due, chissà dove, lontano, avanti che tornasse quell'altro. Però mancava il più, voi mi avete bella inteso. Io non avevo arte né parte. Lei faceva la casiera ad un villone detto il Castellaccio. Stava lì in due stanze, lontane un miglio buono dalla fattoria. Intesseva la treccia e tirava avanti con quella e con quel che riceveva dal marito ogni tanto. Era poco e andava via in una notte. Si consumava tra noi due facendo una ribotta, chiusi lì in casa, col fiasco davanti e in libertà.
«Ah», disse Pirico con la voce spenta, cercando febbrilmente il bicchiere sulla tavola.
«E quell'altro...»
«È sempre il marito che paga, caro voi.
Ma bevete, per Dio! O dove l'avete presa una terzana in cotesta maniera?»
«La notte, all'aspetto. Andate innanzi».
La conclusione fu che si finì per metterci d'accordo, una bella sera, di svaligiare la villa e poi filare.
«Ma le donne!
Le donne, caro voi, chi se ne fida è un imbecille che non merita né pietà né misericordia. Le donne sono arnesi più pericolosi del fucile e del pugnale a manovrarsi. Scottano e pungono, ecco. Lei mi credeva un ragazzo, lei mi credeva un babbeo. Ora che s'era divertita, ora che s'era stancata di me, non sapeva cosa inventare di meglio per levarmi di torno, e inventò il furto, capite? E come la seppe fare? Già in paese la credevano un santificetur e avrebbero tutti giurato sulla sua testa. E invece... invece m'aveva tirato in un tranello, m'aveva. E la notte del furto era alla villa ad aspettarmi, scalza e nuda come dormisse.
Ma col guardia!»
«Il guardia?»
«Sì, Raffaello, un mestolone alto 2 metri, ma buono a nulla. Mentre io c'avevo il sangue rosso, caro voi, anche prima d'averlo guasto. E lei non s'aspettava che sarei andato all'appuntamento con l'oscurino infilato alla cintola. Caro voi, i casi son tanti. E l'oscurino mi fece comodo. Appena vidi lui in cima alla scala col revolver puntato e che mi diceva fermo, e lei con la scusa d'abbracciarmi mi teneva stretto. Diventai leone, diventai. La presi per i capelli, me la cacciai ai piedi e giù un colpo solo. Lui non sparò neppure. Credeva che mi sarei buttato in ginocchio, credeva. Invece, appena vide il sangue, si lasciò andare da una finestra del primo piano e via per il parco. E la mattina dopo, buci, tutti zitti, era tornato il marito e l'aveva trovata morta ammazzata. Quella perla, quella santa, quell'angelo, per difender la roba dei padroni.
E Napoli rise d'un riso cattivo, vuotando per la 100ª volta il bicchiere. poi alzatosi di schianto e afferrando il fucile.
«Son 20 anni che aspetto. Ora tocca a quell'altro. Andiamo a letto».
«Fermatevi», disse Pirico concitato, levandosi in piedi anche lui. «Fermatevi!
Cosa avete?»
esclamò il fuoruscito guardando fissamente di nuovo il suo ospite.
«Che c'è?»
Pirico gli fece cenno col dito sulla bocca di tacere. Andò alla parete, tirò giù la spingarda, cominciò a caricarla ad agio con le mani che gli tremavano.
«Ma cosa fate, per Dio? Ammattite? Zitto, per carità, e state in ascolto!»
Tacquero. Di fuori il vento rugliava follemente e si placava con delle soste lunghe. Tutta la foresta si torceva, sibilando con degli spasimi lamentosi, per assopirsi poi quasi in un languore molle, e l'acqua aveva smesso di cadere. Si sentiva, nelle pause, il gocciolio fitto da tegoli nelle pozze.
«Coraggio e sangue freddo!»
disse Pirico con voce sorda, irriconoscibile.
«E abbiate pazienza, per carità.
Se la scampiamo stanotte, a quell'altro ci penso da me».
Il brigante lo guardò, fece un movimento col fucile, poi si ricompose, mormorando:
«Ma che forse voi...»
«Sì, son io, disgraziato. Sono il marito della Concetta e vi ho denunziato quest'oggi. Eccoli, zitto!»
E spense il lume e aprì piano piano la finestra bassa. Un soffio gelato invase la stanza buia. Di fuori, fra due strappi neri di nuvole agitate, s'accendeva e si spegneva una lontanissima stella. Taceva il vento. Il fischio lieve, monotono, dell'assiolo risuonò due volte nella quiete profonda. Il bracconiere si strinse al bandito, lo toccò appena col gomito. Poi i due uomini, con le armi cariche imbracciate, con gli occhi dilatati che si sforzavano di penetrare l'oscurità, muti, feroci, attesero.